Ma io riprendo da qui per puntualizzare alcune cose che appunto il contesto in cui ci muoviamo, che in parte dipende da noi, in parte no, e quindi abbiamo, diciamo, dei vincoli esterni al problema e con cui dobbiamo fare i conti. 20 anni di discussione sull'area metropolitana, che ha prodotto un inizio di area metropolitana adesso con i decreti e con l'azione del governo. Decentramento mai attuato, scritto ma mai attuato. Quindi diciamo potenzialmente anche qui una situazione esplosiva, perché Roma è cresciuta tanto anche come complessità ed è evidente che è impossibile gestire tutto dal centro. Noi ci troviamo in mezzo a questi passaggi in un quadro in evoluzione, di questo dobbiamo tener conto, ma anche questo forse può essere colto come un'opportunità. Può essere colto. Sì, può essere, sì, no, no, spin. Può essere colto come un'opportunità, nel senso che la fase è in evoluzione, dobbiamo governare questi processi, più input arrivano corretti anche da chi lavora dentro le amministrazioni e forse noi riusciamo a evitare che vengano fuori delle riforme senza poi molto senso. Sicuramente l'amministrazione sta lavorando sul decentramento, quindi è una cosa che andrà avanti. Sicuramente dobbiamo fare i conti con l'area metropolitana, di fatto ad oggi è cambiato solo il nome, siamo passati dalla provincia all'area metropolitana, è stato definito lo statuto, c'è una nuova assemblea, però è tutto da definire quali sono i compiti, le funzioni che rimangono in capo all'area metropolitana, quelle che saranno decentrate ai comuni, quelle che la regione decentrerà alle nuove, insomma, alle aree metropolitane e alle nuove province. C'è un tema più generale di, appunto, come diceva anche Giovanni, di rapporto di poteri e funzioni con la regione. C'è una terza partita che rende tutto ancora più complicato, che con la nascita di Roma Capitale, con i nuovi poteri alla capitale, anche quella è in fase di definizione, no? Quindi è una ridefinizione complessiva dell'architettura istituzionale, che forse è il caso che la prendiamo per il lato giusto, perché se perdiamo questo momento e questo treno, rischiamo invece di semplificare il tutto, di complicare ulteriormente il quadro. Quello che è, secondo me, indiscutibile e sicuro, che non è possibile governare una città di 3 milioni di residenti, di fatto quasi 4 milioni di abitanti, un pendolarismo che va dalle 600.000 al milione di persone tutti i giorni che entrano in città, con gli strumenti che sono quelli degli altri 8.100 comuni della nazione. È evidente che questa cosa ha mostrato tutti i suoi limiti e si vede anche nella difficoltà della gestione amministrativa, che dipende, secondo me, sì, dalle difficoltà che hanno tutti gli enti locali, risorse, eccetera, però da un limite proprio strutturale dell'architettura istituzionale di una città, di una metropoli costituita in questo modo. Quindi è ovvio che poi o noi questo tema lo risolviamo, io sono profondamente convinta di questa cosa, o questo tema lo risolviamo o noi non avremo mai gli strumenti adatti per governare questa complessità, perché è un livello di complessità che non può essere governato con gli strumenti che giustamente invece servono a comuni di 5.000-10.000 abitanti. E questo si riflette anche sulla domanda su se ci sono gli strumenti adeguati per sfruttare al meglio la nostra persistenza all'interno dei network internazionali. No, ad oggi non ci sono. Stiamo ricostruendo l'ufficio Europa, ci sono alcuni uffici e segmenti che negli anni sono sopravvissuti e hanno lavorato in silenzio, penso anche alla parte, diciamo, del Dipartimento Ambiente che ha seguito i progetti LIFE o cose di questo genere, ma nulla di strutturato per reggere in modo positivo un confronto di questo genere, soprattutto per sfruttarlo al massimo. Quindi questo è un lavoro che abbiamo già iniziato a fare, che dovremmo però sicuramente potenziare, anche perché, io lo dico sempre, con le scarse risorse a bilancio, semplicemente per gestire l'ordinario che abbiamo, qualunque elemento innovativo come finanziamenti e come fondi non può che passare per quei canali lì, e quindi noi dobbiamo essere attrezzati. Terza e ultima cosa, anzi ce ne sono due, sicuramente la condivisione della necessità di non fare l'ennesimo piano dato agli esterni che poi rimane in un cassetto perché non cala dentro l'amministrazione e quindi ovviamente rimane totalmente sganciato, consapevoli che è un processo più complicato, più lungo, più difficile, che a cui insomma è più semplice fare un affidamento, no? una situazione esterna che ti regala il pacchetto chiavi in mano, ti produce il pacchetto chiavi in mano, però lo sforzo che stiamo cercando di fare è invece di costruire una cosa all'interno, perché noi riteniamo che sia poi lo strumento che veramente inizia a agire nel profondo, cambia le cose, altrimenti rimane in superficie. Rapporto emergenza-pianificazione, sì, c'è anche il rischio inverso, sicuramente c'è, è difficile quando i due temi sono insieme nello stesso ufficio, la pianificazione non si riesce a fare, si segue solo l'emergenza, c'è anche il rischio opposto, perché noi ci troviamo a volte al contrario, a dover far da raccordo, perché spesso i due mondi poi non si parlano e quindi la pianificazione non tiene conto dei saperi di chi vive sull'emergenza o comunque vive il territorio, che in qualche modo devono essere trasmessi a chi poi inizia a pianificare le azioni per il giorno successivo. Questa è una cosa ad esempio molto evidente con la protezione civile, che dobbiamo rimettere in circolo rispetto ai processi di pianificazione, perché molti dati vengono ovviamente dall'esperienza sul campo. Quindi è vero che ci sono i due temi probabilmente da tenere separati, ma è vero anche che bisogna fare uno sforzo di non farli diventare due settori che non dialogano.